Sta per andare in onda Magazine RWS, rubriche radiofoniche trasmesse sui 9610 kHz delle onde corte, prodotte negli studi RWS di Firenze con programmi sull'attualità, la cultura, la salute e la riflessione biblica, in collaborazione con AWR Adventist World Radio. Bentrovati amici in ascolto, domenica 25 settembre. Anche quest'oggi iniziamo con un ringraziamento a voi tutti che ci avete scritto, numerosi, alla nostra mail, ma anche a quanti hanno pubblicato dei video sulla pagina Facebook Obiettivo di X. E ringraziamo in modo particolare Graziano Braga, che ci permette di fare un po' una sintesi delle iniziative e dei contatti che si sono svolti nel corso della settimana. Stamani un saluto particolare, ci segnala Graziano, va a Giorgio Mossino, presente alla fiera di Gonzaga con il consueto angolo evidenziato dal cartello presso lo stand DAE, dove è accesa una radio sui 9610 kHz. Dunque davvero un saluto a Giorgio Mossino, a tutti coloro che ci possono seguire attraverso la radio in questo momento. E proseguiamo con i saluti a Carlo Notario, Michele Gasparri, Luca Giordano, Angelo Franchini, Halima Khaled da Tunisi e Francesco Fiorentini, Alfredo De Cristofaro con un ricevitore Watkins Johnson 87189 e ancora Lino Valsecchi, Marco Nelli, Guidus Whitebread all'ascolto con diversi portatili tra cui il Gospel da Catania e ancora Andrea Zamproni, Marco Pegoraro e anche Roberto Pavanello era in autoascolto, come dice lui nel post, e sono in diversi ad averci segnalato il piacere di ascoltare l'intervista a Roberto Pavanello domenica scorsa. In pochi minuti ha chiarito la situazione, soprattutto in merito all'interruzione del servizio radiofonico sulle onde medie da parte della RAI. E un saluto a questo punto che vogliamo rivolgere anche a Mario Mussini, Lino Valsecchi, Sasa Svevo, Gianluca Perrone, Valentino Giannello, Luigi Bruno Manzini, Alessandro Signorini, Norberto Leone, Marco Paglionico e ancora Stefano Peo Moroni con i suoi ricevitori Siemens, Roberto Fiorentino, Mainardo Eric Bernard, Alessandro Falcinelli, Marco Bertola, spero che si pronunci così il suo cognome, che nel suo video mette in mostra altre radio in stazione, tra l'altro ci scrive Graziano, per me molto conosciute, il Mobile 5 e lo Shack 2. Dario Gonnella, Dennis IV3PGQ, Mauro Pedemonte, Adrian Michalef da Malta, Gianni Di Qual, Guido Tedeschi con il Collins 75S3C del 1971, Andrea Tucci, Alessandro Buro, Cristiano Romeo, Luigi Bruno, Alessandro Ferrari, Davide Barlow Wadley Boy con la bella Panasonic RS303, Sandro Signore, Maurizio Romeo e Vittorio Lino Biondi. Un saluto speciale a un ottimo autocostruttore, ne abbiamo diversi che ci ascoltano, Riccardo Laffi, che domenica scorsa esponeva i suoi fantasiosissimi ricevitori interamente autocostruiti a una manifestazione benefica presso il centro sportivo Paolo Nesti di Montemurlo, in provincia di Prato. Riccardo è un vulcanico autocostruttore e, ci dice Graziano, consiglio di vedere anche i suoi video precedenti, sempre nella nostra pagina di Obiettivo di X. Un saluto anche a Aldo Alfieri, Gianni Mazzotta in auto con un portatilino appoggiato sul cruscotto dell'auto, attenzione a guardare davanti però, Diletta Todesco e Gilberto Cappellato, Pat Mars, Luigi Bruno Manzini con un dettagliato report di ascolto, Lucio Piscione e Graziano conclude scusandosi se abbiamo dimenticato qualche ascoltatore, ma siamo veramente in tanti. Abbiamo già accennato a Giorgio Mossino che ha ricavato il solito angolo evidenziato dal cartello ed è con una radio accesa allo stand DAE e di nuovo un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento a Gonzaga. Giorgio e Rosanna ci portano in giro nelle varie fiere italiane esponendo il nostro logo e questa volta i nostri amici di Radio Kit però non sono presenti. Anche Graziano ci ha mandato un rapporto di ascolto, ci ascoltava con la magnifica Philips Antoinette collegata alla solita ATAS 120, segnale sempre ottimo, fino alle ore 12 e tra l'altro ci segnala una qualità audio incredibile. Come diceva già anche a Roberto Scaglione, si faceva fatica e si fa fatica a credere che siamo sulle onde corte, e ha inviato anche un esempio, l'ho ricevuto, effettivamente l'ho ascoltato, mandato a me personalmente, e davvero confermo che è un'ottima qualità audio. In settimana sono continuate le disquisizioni sullo spegnimento dei canali Rai in onde medie, e sabato Graziano ci dice che si è incontrato con amici appassionati di radio, anche loro sono in linea con il pensiero comune di noi ascoltatori, riflettendo a bocce ferme non si può pensare di riaccendere tutto, però certo, tenere in ordine per necessità due o tre impianti andrebbe fatto, non si sa mai. Le radio stanno puntando sempre più sullo streaming, ma l'eccesso di fiducia al mondo internet sembra un po' eccessivo. Proprio a inizio anno una costellazione di satelliti usati per la connessione al web, a seguito di una tempesta solare, sono andati in avaria, restando inattivi per diverse settimane e molti addirittura in modo definitivo. Questo per quel che riguarda le situazioni, come dire, naturali. Poi ci sono le situazioni invece in cui di naturale non c'è proprio niente, e effettivamente il peggio può sempre succedere, e per evitare il peggio sarebbe stato utile conservare due o tre impianti sulle onde medie. Una delle giustificazioni usate a motivare lo switch off è l'inquinamento elettromagnetico. Una discussione tipicamente italiana, ci dice Graziano. Tra l'altro, a qualche decina di metri dagli impianti ci sono palazzine in cui hanno vissuto per decine d'anni personale tecnico e le loro famiglie, ma nessuno ha avuto, per fortuna, problemi di salute riconducibili alle onde radio di questo tipo. Poi, naturalmente, non mancano altre situazioni di inquinamento elettromagnetico altrettanto, se non più grave, di quello che ponevano i trasmettitori sulle onde medie. Ma insomma, di questo argomento continueremo a parlarne chissà per quanto tempo ancora. Cambiamo argomento. Anche stamani, parlando un po' di tecnica, tocco un grande problema per chi pratica il nostro hobby: i disturbi elettrici generati quasi sempre da elettroniche non adeguatamente filtrate. Capita spesso che la parte elettronica degli ascensori generino dei disturbi incredibili, e qui diventa complicato far valere le nostre ragioni, considerando che a questo si aggiunge il rumore delle luci a LED a basso costo e ultimamente anche alcuni modelli inverter dei pannelli solari, che contribuiscono a peggiorare ulteriormente la qualità degli ascolti in città. Le radio moderne, per il mondo radioamatoriale, hanno dei filtri DNR che aiutano molto, ma non rimuovono completamente il disturbo. Quando ho iniziato a praticare radioascolto negli anni 70, ci dice Graziano, erano le candele delle auto, e molti ricorderanno la mitica 500, il disturbo prevalente. Ricordo anche che alcuni macina caffè e frullatori domestici generavano scariche, ma questi disturbi duravano pochi attimi ed erano in qualche modo sopportabili. Va anche detto che i segnali negli anni 70 erano molto più forti, la propagazione delle onde radio di quegli anni, legati anche a un ciclo solare incredibile, potenze molto più alte di quelle di oggi, creavano delle condizioni tali che i segnali alle nostre antenne erano talmente forti che anche i disturbi venivano quasi eliminati per conto proprio, insomma. Questo è quanto ci scrive Graziano Braga, che veramente ringraziamo per queste riflessioni. E andando verso la conclusione, prima di ascoltare la sorpresa di oggi, voglio ringraziare anche quanti ci hanno mandato un rapporto di ascolto. Vi ricordo la nostra mail, che è awr@hopemedia.it, dove hope sta per speranza in lingua inglese, H-O-P-E, hopemedia.it. A quanti ci hanno mandato un rapporto di ascolto, credo che sia già pervenuto la conferma del rapporto di ascolto. Per chi desidera invece avere una QSL cartacea, allora noi vi chiediamo la cortesia di scriverci e di allegare insieme al vostro rapporto di ascolto anche un francobollo, per dare la possibilità alla nostra segreteria di potervi inviare le cartoline, che sono anche carine, della Adventist World Radio. Però ricordate di includere un francobollo. Il nostro indirizzo per le vostre lettere è il seguente: AVR presso Radio Voce della Speranza, via del Pergolino 1, 50139 Firenze. Quindi lo ripeto: AWR presso Radio Voce della Speranza, via del Pergolino 1, 50 139 Firenze. E dei vari rapporti di ascolto, quest'oggi segnaliamo solamente uno, per motivi di tempo, ci scuseranno tutti gli altri, ed è il rapporto di ascolto che ci arriva fedele e costante da Malta. Allora vi facciamo ascoltare adesso come si sente AWR, Adventist World Radio, in questa bella isola del Mediterraneo.
Qualche giornalista ha presentato un problema, la questione della sicurezza nazionale.
E questo era l'audio da Malta, che veniva ascoltato a Malta, grazie Adrian. Mikalef. E ora vogliamo dare spazio a una rubrica che parte proprio con questo numero di Magazine RWS, una rubrica sulla radiotelegrafia marittima. Avevamo accennato già domenica scorsa a questa nuova serie di programmi. Antonello Urbani è l'ideatore di questa serie di trasmissioni, il curatore, il tecnico del mixer, insieme a Natale Pappalardo, ex marconista, conduce appunto questa trasmissione dove si è cercato di intrattenere gli ascoltatori con degli aneddoti e esperienze personali, trattati dunque in una maniera molto divulgativa, delle pillole di quello che la radiotelegrafia marittima negli anni in cui Natale Pappalardo è stato imbarcato su varie navi, sono tutte esperienze maturate nel corso di questo servizio. Quindi ringraziamo l'amico Antonello Urbani, IK0PHU, e naturalmente Natale Pappalardo e la Italian Broadcasting Corporation, IBC o IBC come volete, che ha diffuso in prima istanza queste trasmissioni, che molto cortesemente ha deciso di condividerle con Adventist World Radio, AWR. Buon ascolto.
Saluto a tutti gli amici ascoltatori. Mi chiamo Antonello Urbani ed è con vero piacere che tenterò di tenervi compagnia in questo spazio concessomi dalla ormai famosa emittente IBC, Italian Broadcasting Corporation, che ringrazio appunto per l'ospitalità e l'amicizia ricevuta dall'intero staff. Impegnerò oggi questa frequenza per parlarvi di una passione che deriva da una mia attività radiantistica. Io sono un radiamatore di 51 anni ormai ed il mio nominativo è IK0 Papa Hotel Uniform, IK0PHU. Ho raggiunto la licenza nel 1990. Ma già dalla fine degli anni 70 ero molto affascinato dal radioascolto. Sappiamo che essere radioamatore dà possibilità di spaziare su molte frequenze e in diversi modi operativi. Il più comune ed usato è la fonia, ma ci sono altri tipi di emissione che da molti sono considerati interessanti. Tra tutti, io sono stato colpito inizialmente, grazie appunto a radioascolto, da quei segnali intermittenti che tutti conosciamo con il nome di segnali Morse. Come detto poc'anzi, erano la fine degli anni 70 e che con l'aiuto di una radiolina, sai, di quelle casalinghe, che mi immergevo per ore ad ascoltare delle voci lontane, parlavano in diverse lingue, e mentre giravo la manopolina della sintonia mi capitava spesso di imbattermi in questi segnali intermittenti che venivano rivolti alle navi in mezzo al mare. Naturalmente non lo capivo dal contenuto, allora non conoscevo l'alfabeto Morse, ma ero a conoscenza però che tutte le navi, tutte, usavano questo tipo di codice per inviare e ricevere messaggi. Fu in seguito poi, quando riuscì ad avere un ricevitore che poteva sintonizzare altri modi di emissione, che il Morse mi conquistò. Attraverso la radiotelegrafia ebbi modo di conoscere molte persone e tra queste conobbi anche dei professionisti del mestiere marittimo, quindi che usavano l'alfabeto Morse per guadagnarsi il pane. Bene, questa mia breve introduzione è servita per presentare in realtà un mio carissimo amico, Natale Pappalardo, da tutti conosciuto come Lino, e che per mestiere, pensate un po', faceva proprio il radioman, il marconista.
Il marconista sulla sua torre, le lunghe dita celesti nell'aria, trasmetteva saluti e speranze, per questa croce era straordinaria, e riceveva messaggi d'auguri in quasi tutte le lingue del mondo.
Lino, che ci accompagnerà durante tutto il programma, in una sua email, dove appunto si progettava questo programma, si discuteva il tema del programma, mi ricordava che doveva essere indirizzato a tutti gli amanti della radio, ma in particolare a coloro che sono appassionati di radiotelegrafia marittima. È proprio questo il nostro intento, quello di ricordare a chi è interessato questa parte di storia che sembra essere messa in un dimenticatoio. Oggi cercheremo di saperne di più su questa lingua così affascinante che per molti anni, più di 100 in realtà, è stata quella universalmente impegnata per lo scambio di comunicazioni. Comunicazioni queste che hanno permesso e permettono tutt'oggi di percorrere migliaia e migliaia di chilometri. Basti pensare alla velocità della luce. In un batter d'occhio si può collegare l'Italia all'America.
Com'è bella la vita stasera, tra l'amore che tira e un padre che predica, per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America. Per noi ragazze di prima classe che per sposarci si va in America.
L'America, così lontana e così vicina per le onde radio. L'America e tutti gli altri paesi del mondo erano ben organizzati, erano standardizzati nelle comunicazioni radiotelegrafiche. In ogni paese ci sono ancora le stazioni costiere, anche qui in Italia ne abbiamo molte, ma negli anni d'oro della telegrafia le stazioni costiere lavoravano con personale a turno per 24 ore al giorno, smistando chiamate, inviando i bollettini meteo, le liste traffico. Ma cos'è una stazione costiera? Per il momento vi dico che Roma Radio è la più famosa, la più importante stazione costiera d'Italia.
Qui Roma Radio, servizio radiotelefonico marittimo. Emissione effettuata per la sintonia dei ricevitori di bordo.
Avanti per Roma Radio 4, 8, 12, 16, 22.
Roma, premuta rossa.
Oggi sembra che tutti si siano dimenticati che solo pochi anni fa in tutto il mondo, per oltre un secolo, l'unico modo per comunicare in mare era la radiotelegrafia Morse. Iniziarono poi in seguito anche i collegamenti in fonia, prima fatti in AM, in ampiezza modulata, poi in SSB. Seguirono poi gli apparati in VHF, si arrivò a dotare le navi anche di altri sistemi, tipo il radio telex, e fino ad arrivare ai giorni nostri e quindi ai satelliti. Bene, con quest'ultimo sistema finì l'era della radiotelegrafia. Tutto si inabissò. Oggi, quando capita un incidente in mare, i media sono soventi ricordarci che una volta, tanto tempo fa, c'era un vecchio sistema di comunicazione che aveva permesso di salvare migliaia e migliaia di vite umane, ma nessuno, o comunque pochi, ricordano o conoscono com'era organizzato tale servizio, da chi era svolto, con quali mezzi, come se tutto ciò si potesse effettuare solo con un filo per l'antenna ed un tasto per la trasmissione. Questo era solo la punta dell'iceberg. Era l'alfabeto Morse. Presentarvi Lino, che oggi ci garantisce la sua presenza, vorrei dire via telegrafo, ma ci accontenteremo di accoglierlo via telefono. Buongiorno Lino, ben arrivato.
Antonello, grazie.
Grazie a
per
te.
Per avermi dato questa possibilità. Un saluto a te e a tutti coloro che ascoltano. Sono Natale Pappalardo, operatore Lino, India Zulu 0, Delta Delta Delta. Sono un ex marconista di bordo, sono stato a bordo per oltre 10 anni,
sì,
più altri 10 anni come operatore radiotelegrafista Roma Radio, più il servizio militare in Marina, la maggior parte fatto ad Ancona Radio, un'altra stazione costiera.
Lino, tu quando sei diventato radioamatore?
Dal 1999 sono diventato OM. È stata una scelta per poter continuare a fare il CW.
Quindi ti sei avvicinato al mondo dei radioamatori solo dopo aver terminato il tuo servizio, giusto?
Infatti, non c'era nessun'altra possibilità in ambito lavorativo.
È chiaro.
Non è stato certo un sacrificio, è stato un piacere. Ma è stato un mondo sconosciuto, sono entrato in un mondo che io non conoscevo. Un universo addirittura, cose che io non immaginavo. Perché nel nostro mondo, nel mondo del lavoro,
sì,
non ci siamo mai interessati a questo mondo di amatori. Per noi erano persone che giocavano, che si divertivano, non sapevamo.
Bene, ma è proprio sparito il mondo delle radiocomunicazioni marittime?
Il mondo delle comunicazioni marittime non è sparito, è sparito il mondo della radiotelegrafia marittima,
sì,
non ci sono più i marconisti di bordo, non ci sono più le stazioni costiere a terra,
certo,
non c'è tutto un mondo. Da qualche anno a questa parte tutte le più grandi stazioni mondiali hanno chiuso, è rimasto in realtà qualche cosa in Russia o nei paesi del terzo e quarto mondo e forse anche qualche cosa negli Stati Uniti, ma non è a carattere ufficiale. Una volta invece la radiotelegrafia marittima è stata la comunicazione principale, non ce n'erano altre. Ricordiamoci, io parlo sempre di radio e quindi la radio funzionava bene in mare, non c'era altra possibilità. Certo, la radiotelegrafia si faceva da tutte le parti, anche a terra, ma in mare era l'obbligo, non c'erano altre possibilità, non potevamo portarci certamente un filo dietro.
Certo Lino, per un momento hai dato l'idea, passami il termine, di un cordone ombelicale. Bene Lino, che per tutto, siamo giunti al termine di questo nostro primo appuntamento. Abbiamo toccato vari argomenti della radiotelegrafia marittima, lo abbiamo fatto in piccole dosi, dando informazioni a pillole, ma avremo modo di parlare e approfondire tutti gli argomenti sfiorati oggi. Io ti ringrazio. Sei stato molto gentile, grazie della tua presenza, del tuo tempo, grazie della tua sintesi.
Antonello ed amici ascoltatori, con questo vi saluto, solo qualche pillola, qualche cosa così in generale, ma la prossima puntata speriamo di dare qualche altra notizia in più. Vi saluto tutti, ci risentiamo la prossima volta.
Ciao Lino, grazie, buona giornata, a presto. Ringraziamo i nostri amici radioascoltatori, grazie per la vostra compagnia. E naturalmente la IBC, la Italian Broadcasting Corporation, che ci ha ospitato. Un buon proseguimento a tutti e mi auguro di continuare con questa nostra trasmissione. E naturalmente se avete delle domande specifiche, particolari da chiederci, potete inviare una email alla nostra redazione di IBC. Un saluto a tutti, ciao da Antonello Urbani.
Siete all'ascolto del Servizio Italiano della Voce della Speranza.
Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino vedere io vorrei.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
Amiche e amici in ascolto, ben trovati. Vi proponiamo il meglio di Buongiorno con l'edicola RWS, trasmissioni che vanno in onda da RWS Firenze dal lunedì al venerdì. In questa edizione speciale della domenica, alcuni degli interventi più significativi a proposito dei vari argomenti affrontati nel corso della settimana. Buon ascolto!
È un passo nuovo e un altro ancora, e il mondo cambierà.
Abbiamo oggi qui con noi il pastore avventista Michele Abiusi, molto attivo per quel che riguarda l'agenzia umanitaria ADA, l'agenzia umanitaria avventista nella zona delle Marche. E a proposito delle Marche, sulla stampa di Torino oggi abbiamo un'intervista a Simone Bartolucci, 23 anni, che si strofina le mani sporche, ha scavato nella melma. La rabbia di Simone, questo è il titolo. Ho perso la famiglia, Marche abbandonate.
L'altra cosa che mi ha colpito profondamente sono le parole della mamma di Mattia, il bambino che praticamente è proprio sfuggito via. Sono riusciti a prendere la mamma e a salvarla, perché ora lei si è ripresa in ospedale e ha detto: sono distrutta, dovevate lasciarmi andare me e salvare in tutti i modi Mattia. Però purtroppo
tanto dolore naturalmente, poi ovviamente anche la rabbia, le accuse e ovviamente tanta solidarietà anche che si sta vedendo. Chiediamo un parere appunto a Michele Abiusi, insomma, cos'è che potresti condividere con i nostri ascoltatori?
Sì, buongiorno a tutti. Allora, quello che posso condividere con i radioascoltatori è che purtroppo a distanza di 8 anni, dove già ero nelle Marche, quindi mi ero recato sul posto per aiutare questa popolazione con l'agenzia umanitaria avventista ADRA, si è ripetuto nuovamente questo dramma, ma questa volta, per darvi un'idea, la proporzione è 4 volte tanto, cioè è stato molto più drammatico di quello di 8 anni fa. E la popolazione è veramente in ginocchio, c'è bisogno di tanto volontariato e devo dire che tutte le associazioni, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa Italiana si stanno attivando. Non condivido l'idea che le Marche siano state abbandonate, perché vengono volontari tantissimi dalla Toscana, per esempio, no? Da Grosseto stanno scendendo tante persone, da Firenze tante associazioni, ma da varie parti d'Italia, anche dal Veneto, eccetera. Per cui io non so perché si dica siamo stati abbandonati. L'abbandono forse è nella prevenzione, lì è un altro discorso.
Sì, poi sai, chi è vittima, chi ha perso la famiglia, è chiaro che insomma...
Ecco, allora, quello sì. Io ho visto il garage dove è morto un giovane di 22 anni, la mamma disperata perché aveva detto al figlio vai a tirare fuori la 500, no? Era nuova l'auto, eccetera. Il figlio invece è rimasto invischiato, anche perché se sai nuotare non ti basta, ti arriva tanto di quel fango addosso e con una velocità incredibile che non riesci a sopravvivere. E quindi ho visto persone proprio abbattute e bisognose d'aiuto. Io posso dire, non ho mai spalato tanto fango in vita mia, ancora continuiamo a tirare fuori mobili che vengono raggruppati, poi con le ruspe messe nei camion e vengono tritate perché sennò non si può più camminare, quindi per ora appoggiamo noi agli angoli della strada, poi provvedono gli altri. Ed è veramente, diciamo, c'è una buona organizzazione, perché io lavoro con la Protezione Civile e la Protezione Civile ci assegna un territorio, quindi non ci sono mai pestarsi i piedi gli uni con gli altri, ma è commovente vedere le famiglie che aspettano che tu finisci un lavoro perché vada da loro e te lo chiedono implorando, ma noi lo facciamo di cuore, perché veramente le persone dall'oggi al domani hanno perso letteralmente tutto. E come agenzia ADRA ci siamo anche attivati per acquistare degli stivali in gomma, perché non puoi lavorare altrimenti, e attualmente abbiamo fatto una raccolta di indumenti che però teniamo ancora in deposito perché non li hanno chiesti, mentre stiamo acquistando dell'intimo, che quello serve subito per tutte le fasce di età, e quindi stiamo collaborando insieme alle altre associazioni.
Da quello che vedi, qual è il bisogno più urgente che la gente manifesta, insomma, in questo momento?
Il bisogno più urgente che la gente manifesta è quella di riavere la propria casa, di riavere i propri mobili, ma soprattutto che non si ritrovino fra un altro 7, 8, 10 anni nella stessa situazione, perché diciamo che questa cosa fa un po' rabbia agli abitanti del posto ed è comprensibile. Poi questo giro ci sono stati morti che 8 anni fa non ci furono, e quindi la rabbia è ancora più forte, più sentita, anche perché sono stati stanziati già da 40 anni, ci sono 42 milioni di euro fermi e non si crea quel bacino fuori Senigallia che avrebbe potuto incanalare, quando il fiume, che è più un torrenticcio, no? Un po' bizzarro, il Misa, è vero che diciamo non sai mai, dico sempre gli esperti, non sai mai questo torrentizio che nasce dal colle Ameo, non sai mai come si sveglia la mattina. E la pioggia che c'è stata l'abbiamo avuta anche a Iesi, dove io abito, bombe d'acqua che mi ricordo in 10 minuti l'acqua è salita alle caviglie.
Quindi possiamo dire che c'è un mix di cambiamenti climatici che hanno creato delle urgenze ulteriori, ma poi si scontra anche con l'immobilismo delle amministrazioni.
Sì, e anche purtroppo la siccità che abbiamo avuto quest'estate ha fatto sì che il terreno era talmente secco che non ha assorbito niente di acqua, per cui l'acqua scivolava ed è venuto fuori una specie di tsunami, si può dire proprio uno tsunami in quei luoghi dove si è aggiunto il torrente. Da noi il Fiumesino ha tenuto, anche se si è alzato di livello abbastanza, ma il torrente Fiume Misa purtroppo non ha tenuto, e quindi tutta la zona del porto, tutta la zona che è molto molto vasta, no? Delle case che abitano da una parte e dall'altra del fiume, molto vasta, sono state tutte colpite.
Allora,
le persone
direi
che sono andate ai piani, al primo, secondo piano, sono salvate, quelle al piano terra no.
Direi adesso ci ascoltiamo una canzone, tra l'altro una canzone da un titolo, con un titolo un po', come dire, che fa riflettere. Chiedilo al cielo. Laura Pausini, mi viene in mente il titolo che ho trovato su un articolo proprio nelle prime ore dopo questa emergenza. Dice che state in casa e che il cielo ci aiuti, che Dio ci aiuti, no? E c'era il pastore evangelico Pavel Gajewski che diceva: beh, in questo caso forse non tiriamo dentro Dio, perché qui sono più le nostre responsabilità dirette e indirette. Comunque, ne parliamo fra un poco, anche perché credo che Claudio volesse fare una considerazione su questi temi, e ci ascoltiamo quindi Laura Pausini, Chiedilo al cielo, su RWS.
Era meglio non farsi promesse sotto la pioggia, perché nulla si appoggia al bagnato senza cambiare. Non c'entra il perdono, credi, a volte non basta la capacità di mettere ali ai piedi. Il tempo è imbattibile in velocità. Chiedilo al cielo, forse c'è. Avere un motivo per ritornare, per quel senso di vuoto che avanza e non sai spiegare cos'è. Mi manchi ogni giorno, credi, è il modo di dirtelo che io non ho. Ti devo un ritorno, vedi, è solo il percorso quello.
Chiedilo al cielo, Laura Pausini su RWS.
No, volevo ritornare sul prima della canzone. Roberto ha citato questa affidarsi al cielo, ma il cielo questa volta ha risposto non nell'aspetto, diciamo, spirituale del creatore, ha risposto come cielo ambientale. globale, e quindi ha risposto per tutto quello che noi di superficiale facciamo. Sto pensando ai lavori di quei fiumi del Misa, sono cose che se ne parla da anni e anni. C'è stato l'alluvione 8 anni fa, grandi promesse, e poi si è ripetuto ancora peggio. Quindi questo cielo è un cielo ambientale in cui l'uomo non fa nulla per porvi rimedio, quindi contro i cambiamenti climatici, e addirittura non fa nulla neanche per la messa in sicurezza. Quindi voglio dire, il Signore, con tutta la sua compassione, penso che sia veramente vergognoso rivolgersi e passargli questo.
Sì, ora naturalmente sono frasi, dichiarazioni anche di amministratori, però allora
è un modo anche facile, no, di risolvere i problemi quando non si affrontano.
Chiediamo a Michele Abiusi, pastore avventista, come abbiamo sentito, operatore di ADRA, l'agenzia umanitaria avventista, molto impegnato in questa situazione nelle Marche. Tra l'altro, appunto, i politici, gli amministratori accusano quelli che dalle previsioni del tempo che non hanno fatto, non abbiamo avuto nessuna allerta, e quindi c'è tutto un rimpallarsi le responsabilità. Ecco, Michele Abiusi.
Sì. Allora, non è vero che non ci sia stata nessuna allerta. Fra i volontari di ADRA c'è un fratello di chiesa che lavora in questo ambiente, l'allerta c'era stata, ma non era prevedibile. Che l'allerta è che possono venire sparsi dei temporali anche abbastanza intensi. Non era assolutamente prevedibile che piovesse 7 ore di fila a quella intensità, che praticamente è piovuto quello che piove normalmente in 6 mesi, dovrebbe piovere normalmente. Quindi è stato sicuramente qualcosa di esagerato, però dire che non ci sia stata nessuna allerta non è neanche corretto. L'allerta c'è stata, ma il discorso va a monte, perché purtroppo le lungaggini, la burocrazia, il passarsi la palla l'uno con l'altro, i ritardi, le tangenti lasciano le opere incompiute. E qui, come diceva prima Claudio, è inutile, è blasfemo rivolgersi al cielo se tu non fai niente per arginare queste cose. E le possibilità concrete ci sono, perché la scienza umana riesce a risolvere in qualche modo alcuni di questi aspetti. E sotto questo profilo, sono 40 anni che i fondi ci sono, ma non sono stati toccati se non minimamente, e le opere promesse non sono state fatte. Chi ci va di mezzo? Ecco, alla fine ci va di mezzo la popolazione, ci va di mezzo una cosa che mi turba profondamente quando rifletto su questo. Dico, ma si può perdere la vita per questo motivo? Cioè, ragazzi universitari, bambini che sono, soprattutto quel bimbo disperso di cui si è trovato solo lo zaino, anche se i genitori, si dice, la speranza è l'ultima a morire, no? Ma chissà dove l'ha portato il fiume, il mare, eccetera. Quindi ti fa una certa rabbia dentro, perché dici, però noi potremmo agire meglio, noi, quando dico genere umano, no? Rispettando maggiormente l'ambiente, cercando di arginare fin dove possiamo. Non si può stare così inermi e aspettare, perché poi la natura presenta l'estratto conto, in genere è pesante, quando noi non rispettiamo l'ambiente è pesante. Quindi, come hai detto tu prima, Roberto, c'è un mix di cambiamenti climatici, c'è un mix di opere incompiute, però ci sono scappati 11 morti, e non è uno scherzo. Per cosa? Per acqua che ti arriva addosso, perché non sono stati fatti dei lavori? È dura da digerire questa cosa. Sì. Però al di là di questo, noi lasciamo adesso, speriamo che l'opinione pubblica mobiliti un pochino chi ha le mani in pasta e chi ha il compito e il dovere di fare determinati lavori. Noi come ADRA, e devo dire come tante altre associazioni, perché c'è veramente una solidarietà, non c'è rivalità, ci sosteniamo uno con l'altro nelle varie associazioni, ci rimbocchiamo le maniche e diamo sostegno alle persone in difficoltà. Poi si arriverà anche a discutere nei giusti luoghi per trovare le giuste soluzioni, che già ci sarebbero, basterebbe applicarle, e anche i soldi sono stati stanziati.
Allora abbiamo ancora un minuto di tempo.
Sì, ecco, ne approfitto per quest'ultima parte che il pastore Abiusi ha tirato giustamente in ballo, che è la più bella, quella della compassione, della solidarietà, dell'intervento. Mi viene in mente, ero un ragazzo giovanissimo, mi viene in mente Firenze, forse è stato il primo grande momento di solidarietà, anche perché Firenze racchiudeva anche tutto questo.
Quindi tu stai parlando dell'alluvione del 1966. Sì.
Però ecco, è bello questo fatto, e questo fa capire che comunque siamo un popolo generoso, reattivo, però insomma è sempre la medicina del giorno dopo. Ecco, questo sono molto belli questi momenti, sicuramente serviranno a rialzare però questa disattenzione mondiale del clima e dell'ambiente, e questa cosa specifica di certo, cioè un'alluvione 8 anni fa, ripeterla 8 anni dopo
conterà qualcosa anche in termini di voti? Boh, chi lo sa, chi lo sa. Vabbè, allora noi ci fermiamo qui con Michele Abiusi, pastore avventista, operatore di ADRA. Ovviamente ci risentiremo con Michele la prossima settimana, e forse ci potrai anche dare un aggiornamento su come vanno le cose, anche a distanza di qualche settimana.
Sì, perché questo ci piace, perché di solito,
perché
poi
dopo si spengono le luci. Esatto. Va bene, allora grazie Michele per essere stato con noi quest'oggi.
Grazie a voi.
A risentirci, a presto.
Siete all'ascolto del servizio italiano della Voce della Speranza.
Love is not proud, love does not boast. Love, after all, matters the most. Love does not run, love does not hide. Love does not keep locked inside. Love is a river that flows through, and love never fails you. Love will sustain, love will provide, love will not cease at the end of time. And love will protect, love always hopes, and love still believes when you don't. Love is the arms that are holding you, love never fails. Sound. When I can't turn back around, when the sky is falling down, nothing is greater than this, greater than this. 'Cause love is right here, love is alive, love is the way, the truth, the life. Love is the river that flows through, love is the arms that are holding you, and love is a place you will fly to. Love never fails you.
e diamo subito il benvenuto a Giovanni Benini di ADRA, l'agenzia umanitaria avventista ADRA Italia, la sezione di Cesena. Ben trovato Giovanni, grazie per essere in nostra compagnia quest'oggi.
Sì, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori di RWS.
Allora, noi vogliamo parlare di un'iniziativa che diciamo si è realizzata nel mese di settembre, la festa solidale. È una tradizione della Chiesa Avventista di Cesena realizzare una festa di solidarietà, e in questo caso è avvenuto sabato 10, domenica 11 settembre. ADRA Italia, l'agenzia umanitaria della Chiesa Avventista, ha organizzato appunto la 21esima festa solidale con la collaborazione dei suoi volontari cesenati e nazionali, e quest'anno è stata in favore dei bambini ucraini ospitati a Cesena. Ci puoi dire qualche cosa su come è andato e che bilancio ti sentiresti di fare di questa iniziativa?
Sì, grazie di questa possibilità di informare anche i nostri ascoltatori. A dire la verità, la festa era su 4 giornate, il 3, il 4 e il 10 e l'11 settembre, quattro appuntamenti.
Quindi due weekend. Sì.
Due weekend, quattro appuntamenti con il quartiere, con la città, con gli amici di ADRA del nostro territorio. Sì, quest'anno dopo due anni di attesa, perché il Covid ci ha impedito di organizzare la festa del 2020 e del 2021, siamo ripartiti. E siamo ripresi scegliendo un tema purtroppo attuale, che è legato diciamo ai profughi. In città, a Cesena, i profughi diciamo sono tanti. Nel nostro appartamento della Chiesa Avventista di Cesena abbiamo ospitato 7 profughi.
Profughi dall'Ucraina, giusto?
Sì, sì, sì. Attualmente sono 4 profughi che sono lì accolti. E quindi abbiamo pensato che iniziano le scuole e le famiglie, le centinaia di famiglie del territorio che hanno ospitato i profughi hanno anche dei bambini, e oltre a pensare ai loro bambini, la scuola costa, abbiamo pensato che di offrire un buono acquisto, un buono spesa per tutti i bambini, per i bambini, una parte dei bambini che frequentano le scuole elementari e medie ucraini, che quindi hanno iniziato da poco l'anno scolastico.
Allora, Claudio.
Quindi Giovanni, intanto ti saluto e ti ringrazio.
Sì,
quindi,
ciao,
come
buongiorno.
Sempre, molto concreti, no? Perché poi alla fine tutti siamo coinvolti nelle cose, ma poi questi piccoli, grandi atti di concretezza creano come dei cerchi che si allargano di solidarietà, di compassione e anche d'amore, no?
È così, oppure a volte la solidarietà è forte all'inizio e poi tende a scemare, insomma, nel corso dei mesi?
Beh, la solidarietà tende sempre a scemare, perché dopo le attenzioni verso le problematiche del tempo, del mondo, delle nostre realtà, rischiano un po' di appannarsi, no? E poi la nostra indole di partire a volte con entusiasmi e poi dopo di calare l'attenzione sulle tematiche. Noi vogliamo rimanere sul pezzo, ci siamo rimasti e abbiamo organizzato questa iniziativa in collaborazione con il comune, con il quartiere.
E come ha risposto la gente?
Sì, bene, perché poi è un momento di aggregazione importante della comunità avventista, e è una delle poche feste nella città dove si pensa agli altri. Di solito c'è la festa della parrocchia per un bisogno della parrocchia, c'è la festa del partito per le casse del partito, la festa solidale della Chiesa Avventista è per un tema che andiamo a scegliere. Quest'anno abbiamo scelto appunto di dare un sostegno ai bambini ucraini che sono ospiti nel nostro territorio.
Senti, un'obiezione che immagino qualcuno potrebbe fare: sì, ma voi pensate ai bambini dell'Ucraina, poi dopo abbiamo tante situazioni nel nostro paese di povertà, le bollette,
dopo gli articoli nei giornali, in Cesena Today c'è scatenata su Facebook un po' di polemica, i nostri bambini chi ci pensa? Sì, c'è stata, qualcuno ha detto qualcosa. Io vorrei chiedere a queste persone che sono sempre lì a polemizzare cosa stanno facendo di concreto loro, ecco.
Questo mi sembra.
No, ma poi ecco, anche qui usciamo da questo meccanismo, nel senso, io conosco benissimo questa la festa solidale, l'impegno che la Chiesa Avventista e le sue organizzazioni anche a Cesena, cioè i temi sono stati sempre vari, la disabilità, sicuramente le persone che sono in difficoltà, non è che arriva queste realtà e ti dimentichi tutto il resto, queste sono sempre le solite voci di chi vorrebbe la perfezione e non muove mai un dito per fare
però è giusto.
A volte sì.
È giusto dare notizie anche di questo.
Il
ricavato della festa solidale serve all'acquisto di materiale scolastico sotto forma di buoni da spendere in cartolerie che sono convenzionate. Sì. I fondi provengono da numerosi sponsor della ristorazione e diciamo chi ci sta dietro sono i volontari di ADRA e degli alpini. Ecco, ci vuoi spiegare gli alpini cosa?
Sì, gli alpini tutti gli anni vengono con il loro entusiasmo, con i loro canti, e stanno lì e diverse ore, preparano la polenta, la servono, e un centinaio di piatti di polenta sono stati proposti, oltre alle piadine, ricordo Claudio, oltre alle piadine che la fanno sempre da padrona. Però anche la polenta degli alpini ha portato un contributo importante, diciamo, per l'introito, l'incasso della festa, ecco.
Allora, a me Roberto due piadine con lo squacquerone.
Sì, per sì, piacere.
Vi invitiamo tutti gli anni alla festa solidale, non
l'anno prossimo
mai.
Ci andiamo. No, non è vero, io sono venuto tanti anni. Ora, l'anno prossimo con Roberto ci veniamo.
Purché ci sia la piadina calda.
Sì, e la polenta degli alpini.
Ok, allora... comunque, per quanto riguarda quello che avete raccolto, siete soddisfatti, insomma?
Sì, stiamo chiudendo i conti, perché sabato prossimo, visto che la scuola è già iniziata, noi avremo una cerimonia importante con alcune, diciamo, figure istituzionali della nostra città, l'assessore sarà presente, forse anche qualcun altro, e avremo diverse mamme con i loro bambini. Stiamo chiudendo, possiamo dire che il raccolto netto della festa è di circa 7.000 euro, e quindi in base ai bambini, che sono una cinquantina, quindi possiamo fare subito la divisione, daremo un buono di 100 centinaia di euro, forse qualcosa in più, con la cartoleria del centro storico che si è resa disponibile, che ci fa anche uno sconto importante, e quindi i bambini da lunedì mattina possono andare in questa cartolibreria e comprare quello che gli serve per l'anno scolastico.
Senti, questi bambini e soprattutto i loro genitori si sono integrati, per quello che tu hai potuto osservare, nel territorio di Cesena e dintorni?
Noi avevamo sette profughi e c'erano anche due minori. Grazie alle società sportive del territorio, un bambino dopo due settimane era nella squadra di calcetto, giocava a calcio, la bambina di 8 anni invece ha frequentato per 4 mesi, da marzo a tutto giugno, una associazione che faceva ginnastica ritmica, quindi sono integrati, poi andavano a scuola, l'assessorato è stato dopo un mese e mezzo. I bambini che arrivavano nel territorio già frequentavano le scuole.
Senti,
quindi lo sport e la scuola.
Il bambino, magari quello che se fa gol, segnaliamolo alla Fiorentina, perché mi sembra che in questo periodo ha estremo bisogno.
Sì, mi dispiace per
la solidarietà, no? A proposito di solidarietà.
Vabbè.
Senti, però un'ultima domanda, forse se vuoi anche un po' retorica, però va fatta. Che ci azzecca una chiesa con la piadina e la polenta?
La Chiesa è chiamata anche a vivere momenti di integrazione, a integrarsi nel territorio, e attorno al tavolo si fa anche integrazione, la gente viene lì, passa una serata, mangia con i loro familiari.
Secondo te
poi
passa anche una testimonianza, diciamo, attraverso...
Per me sì, Gesù ha iniziato il proprio ministero facendo un miracolo, mi sembra di ricordare... a una cena, dico
sì,
bene?
Il miracolo delle piadine, se non sbaglio,
no, miracolo, però era sempre attorno a un tavolo.
Ne ha fatto un altro in una scampagnata sulla montagna.
Vabbè, comunque il pane. Bene, allora noi ringraziamo davvero Giovanni Benini di ADRA Italia sezione Cesena, ci ha parlato di questa bella iniziativa della festa solidale.
Sempre sul pezzo della solidarietà.
Esatto.
Sì, volevo fra gli sponsor che tu hai hai menzionato gli sponsor, uno volevo evidenziarlo perché ha dato un contributo importante, l'8 per mille della Chiesa Avventista, che è sempre presente sui territori quando si fanno iniziative, diciamo, tipo la festa solidale.
Bene, Giovanni Benini, grazie davvero per questo tuo intervento quest'oggi, a risentirci presto, grazie mille.
Arrivederci, buona
ciao,
giornata a
ciao,
tutti.
Ciao. E si conclude anche per questa settimana Magazine RWS. Non ci resta che ricordarvi il nostro indirizzo per i vostri rapporti di ascolto: AVR, La Voce della Speranza, Via del Pergolino 1, 50139 Firenze, Italia. Se desiderate avere una QSL della Adventist World Radio, ricordatevi di includere i francobolli necessari per la risposta. Potete anche scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica awr@hopemedia.it. Anche in questo caso potremo mandarvi una QSL digitale, dunque approfittatene. Ovviamente potete contattarci anche telefonicamente allo 055 41 40 40. Grazie per l'attenzione, a risentirci domenica prossima.